bello essere qui al termine di questo giorno per rendere grazie al Signore, per ripresentare al nostro Dio l'offerta del suo Figlio, che giusto e innocente è morto per noi e per i nostri peccati. E oggi, in modo particolare, chiediamo perdono per questo peccato dell'invidia, che il libro della Sapienza dice che è la causa dell'ingresso della morte nel mondo. È stata l'invidia del diavolo che ha causato la morte nel mondo, e lo imita chi gli appartiene. E anche noi dobbiamo riconoscerci appunto peccatori in questo senso. E d'altra parte però dobbiamo anche essere contenti che il Signore ci libera da questa invidia e ci scioglie da questo laccio, se noi ci riconosciamo peccatori.
C'è una nota che parla di questa usanza di rilasciare a Pasqua un prigioniero, dicendo amnistia pasquale. E questa espressione mi ha fatto pensare a una caratteristica che la Pasqua già aveva, prima ancora del fatto dell'evento di Gesù. Cioè la Pasqua era, essendo memoria della liberazione di Israele, diventava in qualche modo l'occasione per la liberazione di tutti coloro che erano sotto un giogo, sotto una schiavitù, sotto una prigionia, e quindi anche dei colpevoli. E questo è il grande passo avanti, cioè l'evoluzione che fa la Pasqua nel suo significato dalle origini fino a Gesù. Diventa la festa della liberazione dei colpevoli. Gesù non fa altro che portare alla massima luce questo evento. Cioè, non sono solo i prigionieri, come poteva essere il popolo di Israele in Egitto, ma sono quelli che sono prigionieri a motivo della loro colpa. Questo è un passo in avanti. E la Pasqua ha questo potere di fare amnistia, appunto. Mi sembra interessante anche il termine usato da qualche commentatore per dire la grande potenza che ha la Pasqua in sé, per il fatto dell'essere quella festa di riscatto per tutti coloro che sono nella condizione di colpa davanti a Dio e davanti agli uomini.
Anche a motivo della mia vita di peccatore, una parola come quella che questa sera il Signore ci regala non per alleggerire le colpe e la pena che ne può derivare, ma mi colpisce molto la sostanziale ignoranza che il peccatore ha. Anche questa gente che combina dei guai enormi è di fatto quasi niente se si pensa a quello che inconsapevolmente aggredisce e distrugge. Lo dico non per chiedere la soluzione di tutti, ma perché sempre, insomma, mi pare che riemerge alla fine di ogni passaggio dentro alla parola di Dio il grande desiderio di supplicare il Signore che venga e venga presto. E quindi inevitabilmente, insomma, un sentimento di compassione per non per il peccato del mondo, ma per i peccatori, sì.
Quasi sempre succede che quando una persona si incontra con la consapevolezza del male, in realtà viene da qualificare questo avvenimento come un dono di Dio rispetto a una cecità e a una oscurità che evidentemente impediva. Il testo anche di oggi, ma sempre in questi giorni, mi ha colpito proprio per questa assurda non coscienza, per questa spaventosa situazione di cecità delle persone. E quindi, sì, alla fine anche nel testo di oggi mi veniva il pensiero che il Signore andrà a offrire la sua vita anche e immediatamente per quelli che l'hanno provocata. E quindi l'elemento della salvezza anche nel testo di oggi mi sembra assolutamente prevalente. Lo riscontriamo, io lo riscontro anche nella mia vita personale. Quasi sempre c'è un legame tra il peccato e una certa cecità che poi il Vangelo del Signore tende a mettere in evidenza. Il cattivo è sempre anche un cieco. Non si può farne una regola generale, però credo che sia una considerazione da tenere proprio per supplicare la misericordia di Dio. Anche perché non possiamo dimenticarci che per il peccatore il Signore offre la vita. E quindi risponde al male della persona, di ognuno di noi, di me, con un sacrificio d'amore per la salvezza. E quindi anche nelle parole che stiamo ascoltando in questi giorni, mi sembra che sempre ci sia una dimensione profonda degli avvenimenti che tende a rivelare il grande bisogno della salvezza. Quindi anche oggi devo dire che ho avvertito molto la condizione mondana come una condizione di povertà che muove il Signore verso la sua croce. È difficile pensare che anche il testo di questa sera porti con sé un giudizio, per cui il Signore dà la vita per qualcuno ma non per altri. Ho l'impressione che ci sia un pensiero globale e una situazione globale di cui sempre bisogna tenere conto.
Io volevo tornare su quello che aveva detto Giovanni Battista nell'introduzione a proposito dell'invidia, che mi ha colpito che questa osservazione l'ha fatta Pilato, e quindi con una certa acutezza dal punto di vista di chi ha il potere, conosceva benissimo questo motivo. Però questa invidia contrasta molto con le ultime parole della parte precedente, quella di ieri, che parla del silenzio di Gesù. Mi sembra che tutte le parole che oggi vengono dette siano da leggere in questo silenzio, che è già un inizio di crocifissione. Quando si dice che Gesù porta nella croce i nostri peccati, ecco, oggi possiamo mettere questa invidia. L'invidia è già un inizio di prostituzione di Gesù. Un altro peccato che Gesù porta è quando più avanti dice che Pilato dà soddisfazione alla gente. Anche questo modo di agire, di dare soddisfazione alla folla, è un peccato che Gesù porta. Lui, quando diciamo appunto che Gesù porta le nostre peccati, ecco, sono proprio, ci sono, non è una fantasia generica di dire anche le parole che diciamo, però sono proprio questi.
Ma tutte le volte, per me, quando c'è la figura di Pilato, sì, è un po' complicato capire, lo ridurre un po' in unità, capire appunto se è buono, se è cattivo, perché ci sono tanti elementi che fanno vedere anche che fa uno sforzo, non è d'accordo. Intanto, evidentemente, è uno che anche sa governare le cose e ha degli informatori all'interno del Sinedrio che gli dicono che il motivo per cui gliel'hanno consegnato. E forse, capito che c'è una macchinazione, sembra quasi che lui sfrutti alcune occasioni per cercare di risolvere le cose in un altro modo. E quindi c'è l'occasione della liberazione di un prigioniero in cui lui propone di rilasciare il re dei giudei. Ecco, forse si illude che nella folla avrebbe trovato o una divisione in modo da poter decidere lui cosa fare, e invece si trova di fronte anche a questo elemento della compattezza della folla che chiede Barabba e Gesù. Quindi, nonostante forse una certa posizione iniziale che tentava la liberazione di Gesù, poi, ecco, di fronte a cosa? A me è sembrato che sia di fronte alla compattezza della folla, cioè per mettersi contro il gran sacerdote con l'aiuto della folla l'avrebbe fatto. Appena vede che invece non c'è questa possibilità di appoggio, cosa fa? Appunto, la soddisfazione, che poi sono verbi che quasi quasi vogliono dire, mi sembra, in greco e in latino, saziare, vuole saziare la folla, e quindi in qualche modo puoi portarla dalla sua parte, consolidare il potere, eccetera. A quel punto abbandona completamente Gesù. Quindi è un'onestà condizionata comunque al mantenimento del suo potere. Alla fine, nonostante una mezza ispirazione onesta, poi ecco, è un uomo totalmente un po' come tutti, ma qui chiaramente all'apice del potere, sottoposto alla passione, non sarà dell'invidia e della vanagloria e dell'osservazione del potere.
Ho pensato alla figura di Barabba perché penso che quel giorno lì sia uscito fuori saltando, che non se l'aspettavo proprio che gli sarebbe capitato una cosa del genere, del tutto appunto gratuito la sua liberazione. E quindi penso che il riferimento al Salmo che dice che il lancio si è spezzato e noi siamo stampati di una salvezza che ormai gli sperava di ricevere. E quindi anche se nel disegno e nelle trame dei sommi sacerdoti viene appunto letto però lo accostavo molto anche al giacco che viene sostituito da quel capo che poi viene sacrificato dal suo padre Abramo e che prende il suo posto. Anche per lui il destino sembrava segnato, era condannato a essere sacrificato, e però sì, c'è un altro che prende il suo posto. E da una parte appunto, si è passati dal piano di ieri dove c'era il confronto tra Pilato e Gesù, e oggi invece è un confronto che avviene tra Pilato e la folla, e non tra Pilato e i sacerdoti. Anche questo è interessante, perché sono i sacerdoti che somigliano alla folla, perché il loro parere non era neanche sufficiente, invece a furor di popolo c'è questo crescendo anche di richiesta in una direzione, come quella direzione appunto della condanna per crocifissione. È una richiesta che viene direttamente dalla folla. In tutto questo appunto è quest'uomo che, come diceva Nicola prima, appunto, è un signor nessuno davanti al potere, viene come triturato, macinato, perché sì, non ha possibilità di parola, di scampo, e come riceveva gli sputi, gli insulti e gli sbeffeggiamenti un po' così gratuiti, anche oggi ci sono quelli ufficiali, perché appunto prima di essere crocifisso viene fatto flagellare. È interessante anche questo, proprio per togliere ancora di più ogni aspetto di umanità nel condannato a morte. Lo si svilisce e lo si umilia fino in fondo. E c'è questo paradosso, ecco, che è il re dei giudei, e Pilato dice: cosa faccio del re dei giudei? Io la figura di Pilato l'ho vista più come uno a cui in realtà importa poco, ecco, e si trova in una situazione di dover decidere, ed è sì, una cosa che mi sembra interessante è che il giusto e l'innocente viene sacrificato davanti a ogni tentativo di essere liberato, però ecco, deve prendere questa strada.